On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta a Pistoia. L'altra settimana sono stato a Pistoia per partecipare a un qualche evento di dialoghi di Pistoia, un festival dell'antropologia del contemporaneo. In effetti è una situazione molto piacevole, che ha in cartellone una serie di incontri, dialoghi, spettacoli che quest'anno vertevano sul tema stare al mondo, ecologie dell'abitare e del convivere. Sono degli incontri che si svolgono nel tardo pomeriggio, nella sera, la giornata era libera, quindi cosa di meglio che scoprire un po' la città di Pistoia, dove tra l'altro personalmente mancavo da una vita. Se poi ha un colpo di fortuna, come è capitato al sottoscritto, ovvero di conoscere una guida indigena che ti dà qualche dritta, beh, io questo colpo di fortuna l'ho avuta, ho incontrato Caterina Bellezza, una guida che vi consiglio se andate da quelle parti, e vi faccio ascoltare alcune delle dritte che mi ha dato in modo che possiate usufruirne anche voi. Buongiorno Caterina.
Buongiorno.
Io sono venuto a Pistoia in una vita precedente, veramente direi 3 decadi che non ci ritorno. C'è questa curiosità che penso che per Pistoia sia una difficoltà, quella di trovarsi tra Firenze e Lucca. Cerchiamo insieme qualche motivo per superare questo handicap.
In realtà tutte le persone che vengono qua per la prima volta rimangono stupiti dalla bellezza della città. Sicuramente siamo tra due colossi, c'è anche Pisa che è vicina, che non aiuta, esatto, non aiuta, però tutto sommato è una città veramente da scoprire, proprio perché è ancora una città autentica, non è stata, diciamo, invasa dal turismo di massa. È una città che regala ancora tantissimo, conserva ancora tantissimo del proprio passato. E quindi possiamo trovare delle chiavi di lettura, diciamo, nella storia, nell'arte, nella città stessa. Pistoia, città della musica, con gli organi storici, con la Fondazione Tronci, con la UFIP che fa piatti musicali leader mondiale, ma ancora Pistoia, città delle teste, sono sparse per la città varie teste di traditori o nemici della città, come monito per tutte le persone, per dire comportatevi bene, perché altrimenti finisce.
Spiegala questa cosa, quindi non ci sono le statue a Garibaldi, a Giuseppe Mazzini, ma a quelli che si sono comportati male?
Sì, ci sono anche le statue, sì, ovviamente, sì, però sarà. Tutto sommato sì, ci sono le teste, ma sono un monito, perché il senso è attenzione a come vi comportate, pistoiesi e forestieri, perché se vi comporterete male nei confronti della città finirete con la testa tagliata come le teste che...
Uno di questi Giuda?
Filippo XII o XII, che tradì la città di Pistoia aprendo le porte a Castruccio Castracani nel 1325, era il signore di Lucca, lo fece entrare in cambio di soldi, potere e della possibilità di sposare la figlia. E fu
proprio tutto.
Tutto, cioè, assolutamente tutto, il pacchetto completo, diciamo così. Ammazzò addirittura la moglie per poter sposare la figlia di Castruccio, dandole un confetto avvelenato, e quindi sostanzialmente poi...
Sembra proprio una brutta persona.
Sì, probabilmente, insomma, è assetato, diciamo, di potere e di soldi. In realtà poi i pistoiesi lo acciuffarono, gli tagliarono davvero la testa, e la sua testa è esposta, la sua testa in realtà, quello che sembra ricordare la sua testa, è esposta in realtà una testa di maiale in scuola cultura, come segno proprio di massimo scherno.
Siamo andati giù fini.
Sì, assolutamente, fuori dalla chiesa di Sant'Andrea, è una delle cose che secondo me merita poter vedere.
Scusa, facendo un passo indietro, dicevi Città della Musica?
Sì, Città della Musica, perché abbiamo una bellissima tradizione di produzione di organi storici, di piatti musicali, abbiamo appunto questa azienda che è leader mondiale, abbiamo la Fondazione Luigi Tronci che conserva, diciamo, un numero esorbitante di strumenti musicali, e abbiamo all'interno della Chiesa dello Spirito Santo, dell'annesso, diciamo, convento, ex convento, un sacerdote, Umberto Pineschi, con l'Accademia Gherardeschi, che ha una serie di strumenti musicali d'epoca su cui gli studenti che frequentano l'Accademia Gherardeschi, appunto, che è una scuola di musica di fatto, riescono a suonare, quindi suonano i pezzi per esempio del Settecento su uno strumento del Settecento.
Sono strumenti a corda?
Hanno un po' di tutto, a fiato, a corda.
Anche quindi... ottoni? A fiato,
sì, quindi io non sono una grandissima.
No, io sono un adepto della Lega dei Fondamentalisti dell'Ottone, per cui davo per scontato che fossero strumenti a corda, invece...
No, ci sono anche a fiato, hanno dei flauti seicenteschi, quindi sono particolarmente belli, antichi e in determinate occasioni suonabili.
La musica, le teste, direi che già...
non è poco. E poi cos'altro potremmo dire? Potremmo trovare una città veramente sorprendente anche per quanto riguarda le opere d'arte, assolutamente da vedere, il pulpito di Giovanni Pisano, il fregio robbiano dell'ospedale del Ceppo, la Visitazione di Luca della Robbia. Sono opere che segnano, diciamo, in particolar modo la storia dell'arte, ma sono veramente dei gioielli, non possiamo tornare a casa senza averle viste, perché veramente ci saremmo persi una parte di Pistoia consistente.
A volte bastano dei piccoli dettagli per dare un'idea. Poco prima di pranzo sono capitato in una piazzetta bellissima dove c'era un mercatino e ti dava l'idea di un centro non ancora gentrificato dove ci abitavano probabilmente dei pistoiesi. Oggi come oggi è un bene da difendere questo.
Assolutamente, è, diciamo, la nostra grande sfida, riuscire ad attrarre persone, ma nel giusto numero, e persone, diciamo, di qualità, in modo da non svilire quello che è la nostra storia, il nostro centro.
Auguri.
Grazie.
Una bella sfida.
Ci proviamo.
Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te, più ti amo. Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te. Perché se tu mi dici di no, mi fai morire. E tu lo sai, la vita sei per me. E vedo te, e ascolto te, e t'amo sempre. Ogni parola che dici, t'amo sempre di più. Parole che sono per me sempre diverse. Quando sarà la voce tua che le dirà? E vedo te, e ascolto te sempre la stessa. Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te. Perché per me la vita mia non conta niente. È tutto qui, quello che ho, e lo do a te.
In incuriosito da quello che ci aveva detto Caterina di questa raccolta di strumenti antichi, con una collega avevo deciso di cercare di andarli a vedere, non avevo appuntamento né niente, provare non costa niente. Raggiungiamo quindi la chiesa di Sant'Ignazio, che è nella piazzetta Santo Spirito, in pieno centro a Pistoia. C'è un citofono vicino alla chiesa dove c'è scritto il nome Umberto Pineschi, che è presbitero, docente di musica, professore emerito di organo e composizione organistica, insomma il parroco, padrone di casa. Citofoniamo, dopo un paio di minuti ci viene ad aprire, gli spieghiamo il perché della nostra visita e acconsente ad accompagnarci. Faccio partire la registrazione di parte della visita. Allora, qua siamo esattamente dove?
Siamo nella canonica della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, Pistoia.
Dove, tra l'altro, c'è questa raccolta di strumenti. Qua, per esempio, davanti a noi?
Non sono tutti quanti storici e antichi. Normalmente si tratta di copie di originali. Strumenti storici e antichi ne abbiamo quattro. Il resto sono copie. Qui abbiamo una scuola di musica antica, più precisamente di tastiere storiche, per cui abbiamo bisogno, per motivi operativi, di strumenti che riproducano le condizioni in cui le musiche di certi periodi sono state composte, certo. Sì. E più precisamente noi copriamo un arco di tempo che va dalla fine del 500 fino alla metà dell'800.
Ho visto per esempio in un cartello che parlava di barocchiadi.
È una competizione che viene fatta coinvolgendo gli allievi delle scuole a indirizzo musicale, più precisamente scuole medie e licei. Abbiamo avuto l'anno scorso 160 partecipanti.
Qui davanti a noi abbiamo per esempio uno di quegli strumenti di cui facevamo riferimento.
Sì, più precisamente è una copia di un clavicembalo Zell, quindi un clavicembalo di tipo tedesco. L'ultimo arrivato è arrivato prima di Natale l'anno scorso, ha concluso in qualche maniera tutto l'arco di questi strumenti che sono appunto a disposizione dei nostri studenti. Ecco, per studenti in questo caso si intendono persone che fanno una specializzazione, gente già laureata che viene qui per specializzarsi grazie a questa collezione di strumenti, dato che negli istituti normali di Stato e non...
Beh, non penso che sia facile trovarle.
Ecco, questo qui per esempio appunto è uno strumento... strumento tedesco, e questo brano che ho appena accennato, che è il primo preludio della cosiddetta tastiera ben temperata di Bach, è composta proprio per lo strumento di questo genere qui. Quindi abbiamo possibilità.
Quindi è chiaro che è suonata con questo strumento è la sua.
Tutto un altro discorso. Si capiscono tante cose che altrimenti si dovrebbero capire attraverso tanti discorsi, cosa che ero costretto a fare in conservatorio, e una volta in pensione ho potuto realizzare questo sogno di avere strumenti diversi per diversi tipi di letteratura.
Perfetto. detto, e questo era?
Niente, improvvisazione.
Improvvisazione, però ricordiamolo ancora, su che strumento?
Su uno strumento che è copia di un clavicembalo Zell. Zell è un costruttore del periodo barocco contemporaneo di Bach.
Ricordiamo che a parlare Don Umberto Pineschi, presbitero, docente di musica. In sua compagnia abbiamo visitato alcune stanze adiacenti alla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, dove appunto c'è questa raccolta di strumenti antichi e di copie di strumenti antichi. Ma continuiamo la visita. Allora proviamo a sentire.
Sentire lo stesso brano su un clavicembalo di scuola italiana. Sentirete una piccola. Non sono differenze notevolissime, però si sente.
Si sente. Quindi abbiamo sentito lo stesso brano di Bach su tre copie di tre clavicembali diversi. Quest'ultimo era italiano.
Questo italiano, un Grimaldi del 1697.
Questo invece è la copia di un pianoforte di Mozart.
1790. Costruttore è un viennese, Walter.
Scusi l'ignoranza, ma vabbè che Mozart era originale, ma qua ci sono i tasti neri e quegli altri bianchi, il contrario di tutti gli altri.
Veniva fatto così, dipendeva dai costruttori, okay. Non è che fosse una cosa che riguardava il suono o altro. E questo è uno strumento costruito dal un famoso costruttore americano, Keith Hill. Non è che ce ne siano tantissimi, vengono eseguiti su richiesta.
Questo è un originale?
Questo è una copia, cioè l'originale è sì, Walter del 1790 e Keith Hill ha fatto una copia. La differenza fra un pianoforte di questo tipo qui, che noi chiamiamo per distinguerlo forte piano, mm-hmm. è che i martelli, invece di essere rivestiti di feltro, sono rivestiti di pelle di tasso. Lo strumento è totalmente di legno, non ci sono parti metalliche, mentre il pianoforte comincia a essere chiamato tale quando nella struttura si inserisce il metallo, prima sotto forma di sbarre per rafforzare la struttura e poi addirittura con una specie di cornice, struttura intera che regge le corde, perché le corde acquistano più tensione da poche centinaia di chilogrammi. Nel pianoforte attuale sono una ventina di tonnellate.
Sì, perché il fortepiano è diciamo il nonno, il papà del pianoforte.
È un pianoforte però totalmente di legno ancora.
È arrivato prima però.
Cioè è un clavicembalo nel quale al posto dei saltarelli, le penne che pizzicano le corde, ci sono dei martelli che percuotono le corde, quindi paradossalmente il fortepiano è più vicino al clavicembalo che non al pianoforte moderno.
Voi avete anche un link con il Giappone?
Sì, è a Shirakawa, dove nel 1985 abbiamo cominciato una scuola di organo italiano che sta andando avanti ancora. Purtroppo quest'anno ho dovuto lasciare per questioni di salute. Ogni anno abbiamo 30 allievi da ogni parte del Giappone e nel 1988 venne a visitarci, sul mio invito, l'allora principessa della corona, Michiko, che poi è diventata imperatrice, la quale promise che se ci fosse mai stata una visita di Stato in Europa, Pistoia sarebbe stata la prima città. E così è stato.
Ha mantenuto la promessa.
Nel 1993 l'imperatrice insieme con l'imperatore sono venuti a Pistoia e io ho dovuto suonare due organi per loro, ma l'imperatrice, che è musicista, eravamo d'accordo, ha suonato in pubblico il primo preludio del clavicembalo ben temperato di Bach, accompagnato da un flauto, la meditazione di Gounod.
Ci dica com'è l'imperatrice, brava?
Brava, sì.
Promossa?
Promossa, molto brava, sì. E c'è stata questa amicizia che è durata molto tempo, adesso non sono più imperatori, ci sono i figli, ma in quel periodo lì io ho avuto la onorificenza dell'ordine del Sole Nascente, terzo grado, sì, nel 2009, sì, nel 2009 ho avuto un compagno di investitura che si chiama Clint Eastwood.
No, abbiamo, lei e Clint Eastwood avete questo grado di...
Stesso grado, stesso anno.
Non ci posso
spiegare. E l'unico italiano che ha avuto questa onorificenza è Folco Quilici.
Beh, un trio...
Quel periodo lì. È l'unico che l'aveva avuto, questo tipo, perché ci sono diversi gradi. E dunque il terzo grado è il più alto che viene dato ai comuni mortali, perché i primi due sono o di famiglie regnanti o di alti gradi dell'esercito, però i normali cittadini ricevono il terzo grado e io ho avuto questo.
Tra pari gradi magari vi siete sentiti, lei si è sentito?
Perché io l'ho avuto all'ambasciata del Giappone a Roma.
Certo, questa. E lui l'avrà avuto l'ambasciata,
sì,
di là.
Però ho visto lo stesso anno, abbiamo avuto la stessa stesso grado, terzo grado.
Lei è il Clint Eastwood della musica.
Ma...
E dopo avergli reso omaggio con la brillante definizione della mia collega di Clint Eastwood della musica, ci siamo congedati da Umberto Pineschi, decisamente affascinanti da quello che ci aveva fatto vedere e sentire. Affascinanti anche i dialoghi di Pistoia, come vi dicevo, il motivo per cui ero venuto in città, questi incontri, spettacoli che quest'anno vertevano sul tema stare al mondo, ecologie dell'abitare e del convivere. Ho incontrato Filippo Barbera, uno dei relatori che teneva uno di questi talk. Nello specifico il suo era titolato Riabitare l'Italia, la diversità territoriale come risorsa. Filippo Barbera è professore di sociologia economica e del lavoro all'Università di Torino e fellow presso il Collegio Carlo Alberto. Si occupa di economia fondamentale, sviluppo delle aree marginali e innovazione sociale. Tra le sue recenti pubblicazioni, il libro Le piazze vuote, edito dalla Terza. Come prima cosa gli ho chiesto di raccontarci che cos'è l'associazione Riabitare l'Italia, associazione di cui fa parte.
L'associazione Riabitare l'Italia è un collettivo, quindi un'associazione di persone, studiosi, studiose, sindaci, rappresentanti di associazioni, cittadini interessati a la diversità territoriale del paese, quindi al suo policentrismo che si manifesta nelle cosiddette aree interne, nelle aree montane, ma anche nell'Italia di mezzo, nella provincia, nelle coste, quindi un paese il cui tratto unificante è la diversità territoriale.
Tu scrivi che il futuro delle società democratiche si costruisce in modo cruciale a partire dalla presenza di spazi condivisi quotidiani. Tra questi spazi ci sono anche le piazze. Io mi ricordo che la prima volta che sono andato negli Stati Uniti sono rimasto colpito dal fatto che non esistono le piazze. Le chiese sono dopo i centri commerciali ed è tutta un'altra cosa. C'è da dire però che anche le nostre belle piazze, tra virgolette, si stanno svuotando. Stiamo diventando come gli americani o...
La domanda si riferisce al mio libro per la terza, le piazze vuote. Piazza è, diciamo, la parte per il tutto. Il tutto è la dimensione fisica della sfera pubblica, cioè la sfera pubblica ha una dimensione spaziale, non è solo digitale, non è solo fatta di incontri che avvengono in assenza dei corpi, ma è fatta da corpi in presenza nello spazio pubblico. Le piazze sono uno dei luoghi di manifestazione di questa, diciamo, dimensione fisico-spaziale della sfera pubblica. Ce ne sono molti altri: le associazioni, i partiti, le sedi di sindacato, le fabbriche, i parchi, le strade, le aree pedonali, i luoghi cioè dove noi ci interagiamo con gli altri in una dimensione che è diversa da quella degli spazi privati delle case, ma è anche diversa appunto dai luoghi del consumo come i centri commerciali. Le città europee hanno da questo punto di vista, come ricordavi, una specificità, diciamo, sono figlie di una specifica storia urbanistica. È vero che il modello cosiddetto modello neoliberale ha svuotato lo spazio pubblico, l'ha contratto, l'ha privatizzato, l'ha commercializzato e quindi la dimensione fisica della sfera pubblica è sempre più esigua, ristretta e meno efficace.
Prima hai fatto un elenco di alcuni spazi o di alcune realtà dove le persone si incontrano. Purtroppo alcuni di questi non ci sono più. Hai citato per esempio anche i partiti. Se parliamo dell'Italia, forse l'unico partito che c'è è quello che esprime adesso il nostro primo ministro. Effettivamente anche questo è una realtà con cui bisogna fare i conti, e probabilmente quello che viviamo è anche figlio di questa sparizione.
Certo, i partiti sono anche spazi fisici, cioè sono stati, diciamo, organizzati attraverso una precisa dimensione fisica che era anche una dimensione organizzativa. Lo svuotamento dei partiti, la contrazione dei partiti o, diciamo, come si dice, la disintermediazione, no? La disintermediazione politica ha asciugato questi spazi e quindi ha, diciamo così, fatto venir meno la dimensione fisica dell'interazione politica. Questo non vale solo per i partiti, non vale solo in Italia, vale in particolare in Italia, vale in molti paesi europei, vale anche appunto per, diciamo, tutti quelli che di solito vengono chiamati corpi intermedi, che appunto erano anche spazi intermedi, no? non erano solo delle organizzazioni, ma delle organizzazioni strutturate nello spazio dalla dimensione di vertice e dirigenziale fino a quella mobilitante partecipativa.
Tra le realtà scomparse, prima citavi che un luogo di incontro era la fabbrica, e anche le fabbriche non ci sono più. Non ci sono più le fabbriche, quindi vuol dire che il sindacato, che era un altro posto dove la gente si aggregava, cioè deve trovare un altro mestiere, deve trovare un altro lavoro, un altro modo di agire.
Diciamo, le fabbriche, non ci sono più le fabbriche organizzate secondo i principi strettamente fordisti e quindi tanti corpi con un solo contratto nello stesso spazio. Non è però scomparso il lavoro, ecco, e quindi sì, è necessario per, diciamo così, quei corpi che si ripromettono di rappresentare il lavoro, adeguare la loro capacità di rappresentanza a questa despazializzazione e frammentazione che, ripeto, sia contrattuale che di tipo fisico, e questo è cruciale, sì.
Abbiamo visto alcuni spazi fisici e di aggregazione che non esistono più, ma sono stati sostituiti da altri o c'è il vuoto?
Ci sono spazi che hanno una diversa funzione, che non servono più la, diciamo così, funzione pubblica dell'interazione politica e tra cittadino o tra militante, ma sono in gran parte o spazi per il consumo o spazi per il tempo libero o spazi privatizzati, sempre più segregati per linee di classe, sempre più difficile interagire con chi è diverso da noi, no? Lo spazio pubblico è sempre più appunto segregato e c'è molta omofilia, no? Lungo linee di classe, di potere, di ceto e di status, tanto che ci sono spazi completamente nascosti alla vista. Ci sono gli spazi, diciamo così, dei corpi dei migranti che non vediamo, ma ci sono anche gli spazi degli ultra ricchi che non vediamo, no? È molto difficile interagire nello stesso spazio fisico con una di queste due, diciamo così, fattispecie.
Effettivamente noi viviamo dentro delle bolle, e quello di cui forse ci sarebbe bisogno, e lo sottolinei anche nei tuoi scritti, è la creazione o la rendere vitali degli spazi dove si possano incontrare delle persone che hanno interessi diversi. Io recentemente parlavo con un amico e mi diceva: Sai che le ultime due posti dove ho incontrato gente diversa da me era il militare e l'oratorio. Tutti siamo poi, almeno io non sono di sicuro uno che esalta gli eserciti, però a militare ho incontrato gente che con me non c'aveva proprio niente a che spartire, idem all'oratorio. Sì. Ero abbastanza d'accordo con quello che mi diceva questo amico.
Sì. No, è assolutamente così, vale anche per me, anche per me l'esperienza. Anch'io non sono un militarista, ma l'esperienza, diciamo, del militare è stata un'esperienza di incontro con una differenza, con un'alterità che altrimenti il mio spazio di provincia e di ceto medio mi negava in qualche modo. Questi spazi possono essere ricostruiti, possono essere oggetto quindi di azione pubblica, di programmazione pubblica che si deve dare appunto, diciamo così, l'obiettivo di attrezzare in modo intenzionale spazi certamente per incontrarsi, ma anche e soprattutto spazi per fare insieme. Cioè questi spazi, diciamo così, per essere efficaci devono essere spazi performativi, cioè dove spazi dove si agisce insieme in vista di uno scopo collettivo, e devono essere porosi, cioè devono essere aperti, devono essere non segreganti. Ecco, con queste due caratteristiche, pubblici, aperti e porosi, allora lo spazio pubblico può ricominciare ad attrezzare l'azione collettiva.
Ecco, una scorciatoia che per esempio il cittadino, alcuni cittadini adottano per uscire un po' da questa crisi è scappo in montagna, contribuendo così a portare, esportare il suo problema anche in montagna. Non è una scorciatoia questa qua della montagna vissuta in questo modo?
Sì, diciamo così, in questo caso passiamo dagli spazi ai luoghi, no? Quindi la montagna, le aree di montagna, i paesi di montagna non sono solo uno spazio fisico, ma sono un luogo di vita come lo sono le città. Il rapporto tra città e montagna è un rapporto, diciamo così, complesso, che in molti casi funziona come fuga dalla città, ma funziona come fuga dalla città per chi può permettersi di fuggire dalla città e per chi ha risorse di capitale, in particolare di capitale economico, ma non solo, che gli permettono di accedere a questi luoghi in forma privata, quindi comprarsi una seconda casa, passare qualche giorno della settimana in smart working, ma non sono opportunità accessibili a tutti. Invece la montagna, di nuovo, potrebbe essere oggetto di un disegno di tipo pubblico che renda fruibili questi spazi, che sono spazi di welfare e di benessere, a tutti, a prescindere dalle risorse di classe e di famiglia.
Lei dice che il turismo come nuovo petrolio è un mito fallace.
Allora, il turismo come nuovo petrolio, diciamo così, no? Quando si dice il turismo petrolio d'Italia, si dice una cosa vera e una cosa falsa nello stesso tempo. Una cosa vera perché il turismo, come il petrolio, è un paradigma estrattivo. È un paradigma estrattivo e allo stesso tempo una cosa falsa, perché la metafora vorrebbe suggerire che il turismo è una fonte di ricchezza. In realtà il turismo è una filiera povera nelle sue, diciamo, nella sua forma tipica, ed è non è una filiera economica che può permettere lo sviluppo economico di un paese. C'è una filiera che funziona quando anche le altre filiere funzionano. Non di meno ci sono anche forme di turismo, esperienze di gestione, diciamo così, degli asset turistici locali in forma più collettiva, più curvata sulle caratteristiche dei contesti, che invece funzionano. Però in quel caso funzionano perché la comunità di persone che in quel luogo abita viene prima e il turismo è una conseguenza, no? L'errore è pensare che il turismo sia la locomotiva che muove il treno. Il turismo è un vagone, la locomotiva sono le persone che in quel territorio abitano tutto l'anno, insomma.
Ecco, una delle cose che mi ha colpito leggendo i suoi scritti è che la situazione di cui stiamo parlando avuto un inizio. Ecco, lei questo inizio lo identifica, gli dà anche una data e lo colloca negli anni della caduta del muro di Berlino. Non ci avevo mai fatto caso e in effetti...
Ma allora, diciamo così, sì, il libro è anche un tentativo appunto di qualificare il modello neoliberale come un modello che tra le proprie conseguenze include la contrazione dello spazio, come dicevo prima, quindi l'assottigliamento, la riduzione degli spazi pubblici e gli spazi privati, la disintermediazione organizzata della politica organizzata, e anche, e qui il punto, un modello di sviluppo non rispettoso della diversità dei luoghi, cioè un modello di sviluppo che scommette, diciamo così, sulle grandi città e pensando che se si sviluppano le grandi città anche gli altri posti, anche gli altri luoghi in qualche modo ne beneficeranno. Ecco, questo non è successo, questo modello ha generato una grande delusione, ha generato risentimento, ha generato quella che Andrés Rodríguez Pous chiama la vendetta dei luoghi che non contano, no? Questi luoghi lasciati ai margini dai processi di globalizzazione che poi si vendicano tra virgolette nelle urne oppure vengono piano piano spopolati.
A proposito di urne, qualcosa legato alla stretta attualità, il silenzio sul referendum e gli inviti a disertare il Sergi. Giorgio Gaber diceva che la libertà è partecipazione, è un luogo comune. In Italia però ormai un cittadino su tre non va a votare. Significa che siamo diventati un paese meno libero, il fatto?
Significa che siamo diventati un paese che si sta lentamente spegnendo. Non siamo un paese morto, non siamo un paese che brilla, ma siamo un po' come appunto la fiamma di una candela che è sempre più fioca. La libertà e la partecipazione devono essere costruite, no? Hanno bisogno, la politica ha bisogno di condizioni, di precondizioni. Se queste precondizioni vengono meno, parlo della fiducia istituzionale, della fiducia nei partiti, della possibilità delle persone anche di entrare all'interno di un'organizzazione, far sentire la propria voce, far sentire che la propria, diciamo così, scelta politica ha delle conseguenze, ecco, questo è cruciale. Se questo non avviene, perché devo scegliere? Se tanto non cambia nulla, insomma.
Un'ultima cosa, nel libro lei osserva che il ridimensionamento della classe operaia e i partiti della sinistra si sono riorientati verso un ceto medio interessato più al mercato e alle libertà civili che ai diritti sociali e alle politiche redistributive. Quindi se ne può dedurre che la crisi della partecipazione è quasi colpa più della sinistra che della destra?
Beh, diciamo che non, in termini di aspettative sì. Ecco, è un po' quello, no? Certamente in termini di aspettative sì. Quello che è successo è stata una sorta di appiattimento su una posizione unica, cioè post 89 la storia è finita, non ci sono alternative al modello, l'unica cosa che possiamo fare è giocare all'interno di queste regole, all'interno di questo modello. Ecco, questo è stato un grande errore, un errore che ha caratterizzato anche le classi dirigenti cosiddette di sinistra o di centrosinistra.
Ecco, stiamo facendo questa chiacchierata a Pistoia e per chiudere con una domanda sull'overtourism, che è un po' il problema di adesso. Pistoia è una città che si trova, per sua sfortuna, tra Firenze e Lucca, c'è anche Pisa, volendo. Da un giro, una passeggiata che ho fatto adesso, ecco, questa potrebbe essere una possibilità di combattere l'overtourism, cioè riuscire a mantenere una città dove ancora ci abitano le persone, ci abitano i pistoiesi, non ci sono le seconde case che ci sono in tante località turistiche. Questo però richiede anche una politica, una gestione, deve farlo d'accordo con la città di Firenze, che deve rinunciare a un po' dei suoi turisti in modo che si svuota e invece ne gode un pochettino. Semplicistico come ragionamento, però è anche questa una strada per combattere l'overtourism.
La strada è mettere al centro la cosiddetta abitabilità quotidiana dei luoghi. I luoghi devono essere anzitutto abitabili nella loro, diciamo così, nella loro complessità, che va dalla presenza di servizi, del piccolo commercio di prossimità, delle cose che sono necessarie a noi per vivere la nostra vita quotidiana da cittadini, prima di tutto. Ecco, e poi se una comunità che sta in un luogo decide di investire sul turismo, va benissimo, ma in quel modo lo governa. Ecco, è quello che dicevo un po' prima, no? Se invece metto la locomotiva davanti, tratto il turismo come locomotiva, quello tira, e quello che sta succedendo appunto nelle città che menzionavi è l'espulsione sostanzialmente dei cittadini dal centro e l'espulsione delle persone meno abbienti dal semicentro. Ecco, questo perché vengono, c'è un effetto di sostituzione. Quindi sì, il tema è quello di ridisegnare le politiche urbane, le politiche territoriali, le politiche per la casa e per i servizi, avendo diciamo come stella polare il tema, la luce della abitabilità quotidiana dei luoghi. Are you ready, black people?
that I escape, sleep, walk away. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White clubs in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My throat.
Lasciato il professor Filippo Barbera, ho ripreso il mio camminare per la città di Pistoia finché mi sono imbattuto in una chiesa, la chiesa di San Giovanni Fuor Civitas, un importante complesso romanico nel centro cittadino, un edificio che ha assunto il suo attuale aspetto tra il XII e il XIV secolo. Il bianco e il verde della facciata, l'eleganza del disegno mi hanno subito colpito. Poi ho anche letto che sono tra i punti più alti raggiunti dall'arte romanica e dall'architettura pistoiese. Fatto sta che ti impressionano quando li vedi. Tra il cospicuo patrimonio artistico della chiesa c'è da segnalare il pulpito di frate Guglielmo da Pisa, datato 1270, e la Visitazione, ovvero l'incontro tra la Vergine e Santa Elisabetta, un'opera attribuita a Luca della Robbia. Un lavoro in terracotta invetriata, una tecnica di cui l'artista fiorentino è considerato l'inventore. Ho tirato fuori il telefono, sono andato a vedere su Google e ho imparato che è una tecnica che consiste nel rivestire l'oggetto in terracotta di una vernice trasparente, detta vetrina, ottenuta mescolando ossido di piombo e silice ed aggiungendo ossido di stagno. Quello che è dato di fatto però è che il risultato finale è una sorta di smalto bianco inossidabile al passare del tempo, impressionante. La chiesa di San Giovanni Fuor Civitas con 8.400 voti è arrivata 27esima nel campionato dei luoghi del cuore del FAI. Un ottimo risultato. Il suo stato di salute però non è ottimale. Quando nel settembre del 22 morì il parroco, venne prospettata l'ipotesi di chiuderla. Ancora oggi il suo splendido chiostro, infestato da erbacce, è chiuso al pubblico ed è intravedibile solo da una vietta che dà su una cancellata sbarrata. La chiesa fortunatamente è stata riaperta, anche se non è utilizzata, pur essendo ancora consacrata, per riti religiosi. È rimasta aperta grazie all'impegno di alcuni volontari che ne consentono l'accesso in giorni ed orari prestabiliti. Sussiste però il problema dello stato di conservazione di parte della chiesa. I lavori necessari hanno un costo di circa 1 milione di euro, di cui attualmente sono disponibili solo 346.000 euro, che verranno utilizzati per i lavori più urgenti. Per il saldo è stato lanciato un crowdfunding aperto a fondazioni, enti e associazioni, ma anche a privati cittadini. Sul blog della nostra trasmissione e sulla pagina Facebook di On The Road trovate gli estremi per aderire a questa campagna. Mentre raggiungevo questa chiesa mi sono imbattuto in una via dal nome assolutamente improbabile, allora non ho potuto fare a meno di dare un colpo di telefono alla nostra guida preferita ed ho chiamato Caterina. Il nome della via l'ho letto 3 volte, non avevo bevuto niente, per cui sono sicuro che il nome era giusto. Via, abbi pazienza. Caterina, la genesi di questo nome?
Allora, ci sono 2 spiegazioni, una è quella leggendaria, è quella che poi tutti si ricordano, che ci dice che in una notte buia e tempestosa una delle famiglie pistoiesi assoldi un sicario per uccidere un membro della parte avversa. E questo sicario si apposta dietro l'angolo, è una notte buia e tempestosa, quindi sostanzialmente vede che gli si fa sotto una persona, lo pugnala appena gli si è avvicinato e dopo averlo pugnalato lo guarda in volto, si rende conto che non era la persona che stava aspettando. Allarga le braccia e gli dice abbi pazienza, come a dire scusa, ormai il colpo era stato inferto, però
non ci posso credere.
Sì, è vero, è questa la spiegazione. In realtà probabilmente è legato alla presenza di una tabella che si trova subito sotto alla scritta della, con il nome della strada, che è l'ultima rimasta di quattro, che riportavano un dialogo fra due persone. In effetti la tabella mostra un profilo di una persona da cui esce una sorta di cartiglio e appunto questa tabella è l'ultima di questo dialogo. Il dialogo in quattro frasi diceva questo: uno, l'uomo si muta, cioè l'uomo cambia; due, per lo che, cioè perché; tre, per lo meglio, cioè per migliorarsi sempre; e la quarta, quella della strada, abbi pazienza. Era quindi un invito a portare pazienza, perché tanto la ruota della fortuna gira, e quindi anche se in un momento sembra non arridere a determinate famiglie, basta, come dire, attendere, che poi tanto si trasformerà il tutto. Pare che appunto queste quattro tabelle siano state lasciate da una famiglia pistoiese che se ne dovette andare proprio in esilio, perché avevano preso il potere i nemici, i membri della parte avversa, e quindi prima di andarsene lasciarono queste quattro frasi, proprio un invito a avere pazienza, a portare pazienza, perché tanto poi la ruota della fortuna gira, e quindi in effetti di lì a pochi anni riuscirono a rientrare in città, quindi è già abbastanza particolare, ecco.
La possiamo adottare anche noi che siamo di Milano, anche chi ci ascolta da Taranto, è un messaggio che vale per tutti.
Sì, decisamente, vale decisamente per tutti, assolutamente, un invito a portare pazienza, quello che oggi non torna, domani tornerà, quindi... Davvero, siamo positivi.
Esatto, l'ultimissima cosa,
sì?
Posso dire che questo nome, Via Abbi Pazienza, vince il premio dell'originalità nella toponomastica pistoiese? Ho visto che tu ci hai fatto conoscere, prima ci hai raccontato delle statue, delle teste disseminate per la città, ora la genesi di questo nome improbabile per una via, c'è qualcosa ancora di più originale? No, più di questo non si può.
No, però Pistoia ha tanti nomi curiosi nelle strade, questo è sicuramente il più curioso e più particolare, però ce ne sono anche altri, è una città, diciamo, che non si risparmia in questo senso. Per il resto però dovete venire a scoprirli, e quindi dovete venire di persona a Pistoia a scoprirli, davvero.
Raccolto l'invito, Caterina, grazie mille.
Grazie a voi.
Mitica Caterina. Potevo anche chiuderla qui, questa puntata di On the Road dedicata a Pistoia, ma ho voluto metterci anche una gita fuori porta, perché partendo da Pistoia sono tante le cose che si possono fare. Come raggiungere un paesino dove ha vissuto una gran bella persona.
Sono venuto in questo paesino dell'Appennino quando avevo 5 anni, perché mio padre, che era povero ma adorava sciare, veniva a sciare qui, togliendo le palanche, sono le stecche con cui si fanno le stecconate, legando sulle piedi e poi scendendo con due bastoni. Per cui quando io mi ammalai, come si ammalavano tutti nelle famiglie povere durante la guerra, il medico disse: portatela a respirare l'aria buona, e venni qua. Avevo 5 anni. Da allora ci sono sempre venuto. Ci ho costruito questa piccola casa, questa gompa, come io la chiamo, tibetana. È il sogno di un bambino, la casa nel treehouse, la casa in mezzo alle fronde. Io non sono mai stato un intellettuale. Andavo a scuola, ero bravo, studiavo, ripetevo a pappagallo le cose con cui prendevo 9. Non capivo niente. È il mondo intellettuale di Firenze, quando ero giovane, che mi ha sfiorato da tutte le parti, con grandi personaggi anche interessanti. Non era fatto per me. E io avevo questo senso di questo posto che non aveva niente di intellettuale. Era fatto di pastori, ce n'erano tanti allora, coi quali io preferivo parlare invece che coi professori e scrittori, alcuni anche famosi che ho conosciuto. Questo posto era la magia, che è quello che ho sempre cercato nella vita.
Era la voce di Tiziano Terzani, intervistato da Mario Zanot, una delle ultime interviste rilasciata dal grande scrittore e giornalista scomparso 21 anni fa. Terzani parlava dell'Orsigna, un angolo di Toscana a poco meno di tre quarti d'ora d'auto da Pistoia. Tiziano Terzani l'aveva eletta Orsigna come suo buon ritiro. Era diventato il suo piccolo Tibet toscano, dove andava a rifugiarsi tra un ritorno e una nuova partenza. Nella Val d'Orsigna, Orsigna è il monte, Orsigna è il fiume, Orsigna è la valle. Il nome Orsigna si riferisce infatti non a un paese, ma a un intero territorio a cavallo tra Toscana ed Emilia. È un puzzle di piccole borgate sparse per le colline del Pistoiese, edifici in pietra, tetti in scandole, finestre strette, porte piuttosto piccole e soffitti bassi. Un'edilizia ecosostenibile anticipatrice delle attuali politiche di risparmio energetico. Uno scampolo bucolico arredato da una tipica vegetazione appenninica, castagni fino a 900 metri di altezza, faggi fino a 1500 e poi un alpeggio erboso che è stato per secoli alla base della pastorizia, cultura ancora presente in valle. Folco Terzani, scrittore e sceneggiatore, figlio di Tiziano, che ha ereditato dal padre l'amore per questa terra, dice che Orsigna appartiene formalmente alla Toscana, ma è proprietà solo di una natura primordiale e potente. L'origine risale alla fine del XVII secolo, quando il vescovo Scipione De Ricci, volendo edificare una chiesa come centro aggregante delle numerose borgate, scelse il Pian del Sartino, un tratto pianeggiante di un bosco allora abitato anche da orsi appenninici. Qualcuno fa risalire a queste presenze animali il suo nome, altri lo collegano al cognome di un'importante famiglia di proprietari terrieri, gli Orsini. Da queste parti si parlava, e lo fanno anche oggi gli avventori di Uscio e Bottega, il piccolo bar locale. Quindi si parlava e si parla un italiano fluido e corretto. Lo testimonia il fatto che Leopoldo II, granduca di Toscana, volendo a corte per il primogenito maschio una balia che parlasse con termini appropriati e senza inflessioni dialettali, la lingua della terra in cui egli, di famiglia austriaca, governava, scelse proprio una donna dell'Orsigna, certa Venturi Maddalena Annunziata Elisabetta. «Quando ai miei figli, scrisse Terzano Senior, cresciuti sempre in paesi d'altri, ho voluto dare delle radici e mettere nella memoria l'odore di una casa a cui legare poi la nostalgia dell'infanzia, ho imposto loro, come regola di famiglia, di passare ogni anno 2 mesi ad Orsigna. Basta salirci, anche solo per un fine settimana, per capire il perché di tanta dedizione. Oggi in questa valle chiusa, a tre quarti d'ora d'auto da Pistoia, come dicevamo, in pianta stabile ci vivono meno di 100 persone, sparsi in un arcipelago di una ventina di piccole borgate. L'Orsigna è stata terra di frontiera tra il Granducato e lo Stato Pontificio ed è ancora disseminata dei segni di un viaggiare antico, ponti, dogane, cippi, chiese, mulini, strutture di controllo militare. Qui è ancora possibile praticare alcuni percorsi che consentono l'accesso nella memoria della civiltà contadina. Imperdibile quello che in 15 minuti dalla piazza di Orsigna consente di raggiungere il Molino di Giamba, dove è possibile assistere all'emozionante apertura del Bottaccio, la cascata d'acqua che permette il funzionamento delle macine. Costruito nella prima metà dell'Ottocento, è una tappa della Via della Castagna, il tesoro gastronomico della vallata. Un percorso che permette di addentrarsi nei segreti della lavorazione di questo frutto. È una pratica antica che inizia ogni anno nel mese di ottobre, quando le castagne vengono raccolte e portate al metato, un piccolo edificio, in pietra o mattoni, destinato alla loro essiccazione, che avviene lasciandole essiccare a fuoco lento per 40 giorni. Le castagne vengono poi portate al mulino di Giamba per la macinatura. Le macine, azionate dalla forza dell'acqua, trasformano il prezioso frutto in profumata farina dolce. Segnatevelo, Orsigna è un'ottima meta, adesso che sta per arrivare l'estate, ma anche più tardi, anzi in ottobre, quando è la stagione delle castagne, è la meta ideale per un'escursione che non dimenticherete. Il nostro viaggio a Pistoia e nella sua provincia, in questa escursione Orsigna, termina qua. Io vi ricordo che per ascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Sulla nostra pagina Facebook trovate delle fotografie dei luoghi di cui abbiamo parlato in questa puntata ed è tutto. Buona domenica e ci vediamo domenica prossima, ma anche venerdì, alla festa di Radio Popolare, anzi venerdì sera c'è un appuntamento con i viaggiatori della radio. Annunceremo due mete nuove, insospettabili per i viaggi dell'anno prossimo. E se ci sarete venerdì sera potrete anche fare una prelazione senza impegno per questi due viaggi. È tutto, buona domenica da Claudio Agostoni. Ci vediamo da venerdì in poi alla festa della radio.
Avvicineranno dal fondo dei tuoi occhi.